Dopo il G8 di Genova erano le polizie italiane a essere considerate le più violente dell'Europa occidentale. Adesso è il turno di quelle francesi. In Francia, a partire dai primi act dei Gilets jaunes, ad esempio, il fatto che l'utilizzo dei flashball sia diventato ordinario, così come i manganelli in testa generalizzati o l'azione di sbirri in civile, sino quasi all'assassinio ad esempio di una giovane a Marsiglia che non aveva neanche partecipato alle manifestazioni, così come l'attuale persecuzione capillare nei confronti di soggetti con un basso grado di conflittualità, ne fanno appunto quella che viene considerata la polizia più violenta d'Europa. Nel contesto dei giochi olimpici che si terranno a Parigi quest'estate, lo Stato intanto ne sta approfittando per espandere il proprio arsenale di repressione e sorveglianza di massa, adottando una legge che consente la sperimentazione della videosorveglianza algoritmica su larga scala. Tuttavia, parlare di polizie più o meno violente, parlare di incremento di violenza da parte della polizia è fuorviante se si guarda alla storia del corpo poliziesco, perché la polizia nel corso della sua storia ha sempre sparato, represso e ammazzato. Una prima constatazione da fare parlando di polizia in Europa occidentale è quella dell'ibridazione civile-militare, quel processo appunto di doppia conversione di cui si parlava già negli anni 90, da un lato militari preposti al controllo dell'ordine pubblico, dall'altro addestramento militare delle polizie e armi belliche in dotazione ai poliziotti. Ti chiederei per prima cosa di parlarci di questa fusione nei contesti, in particolare se credi, francese ed italiano, però inquadrandolo a livello storico, e quindi in Francia ad esempio la repressione nelle banlieue contro le lotte anticoloniali e contro i banlieusardi, in Italia dal fascismo al dopoguerra con Scelba, la repressione di braccianti ed operai, perché la polizia appunto ha sempre sparato, ucciso e si è sempre posta a cane da guardia del colonialismo interno.
Sì, assolutamente. Cioè, da un certo punto di vista anche la distinzione civile-militare è molto labile, molto discutibile, nel senso che esiste una distinzione giuridico-amministrativa, quindi sia dentro un corpo militare sia dentro un corpo civile, e già la parola corpo insomma evoca molti immaginari, ma magari ritorniamo, uso la terminologia tecnica, diciamo così. E l'essere dentro l'uno o dentro l'altro ha delle forti conseguenze in termini che sono disciplinari, di inquadramento giuridico e tutto quanto, ma sul piano dei comportamenti le differenze sono estremamente relative. Per dirne una, la polizia di Stato italiana, che nasce all'indomani del dopoguerra, nasce come struttura militare, diventa civile soltanto nell'81. Prima dell'81 c'era una quota ridotta di funzionari che erano civili, gli agenti semplici, le cosiddette guardie di pubblica sicurezza erano militari. Dopo l'81 no. Ma è cambiato realmente il comportamento della polizia nell'81? Direi di no, cioè, o meglio, è cambiato soltanto in parte, soltanto in alcuni momenti, soltanto con alcune categorie sociali. Negli stadi la polizia è stata sempre estremamente violenta dal tutti gli anni 80 e 90, fino al G8 l'è stata anche in molte manifestazioni. Il G8 è stato un evento in cui si è visto come è stata tranquillamente usare una violenza estrema su tutte e tutte le persone, a prescindere dall'inquadramento giuridico delle varie forze dell'ordine. Hanno usato violenza la polizia di Stato, civile, l'arma dei carabinieri, le guardie di finanza, militari, oltre alla polizia penitenziaria, che è appunto un altro corpo ancora. Quindi questa distinzione è assolutamente, come dire, non è predittiva di differenze nei comportamenti di per sé. Inoltre, oltre ai fenomeni che hai detto tu, ce n'è un altro. Cioè, negli ultimi anni un reclutamento nella polizia di Stato, ripeto, civile al momento, è stato fatto dando privilegiando persone che erano state inquadrate nell'esercito, soprattutto nei corpi speciali in missioni all'estero. Quindi, detto altrimenti, una forte quota di personale della Polizia di Stato, soprattutto credo nei reparti mobili, viene dalla guerra, è stata addestrata a fare ordine pubblico in scenari di guerra che vengono chiamati di pace, con una divisa addosso inquadrata nell'esercito. Quindi vuol dire, tu fai un servizio di leva volontaria, poi rimani qualche nuova missione all'estero nell'esercito, magari nei tarà o in corpi speciali, dopodiché hai un canale privilegiato per entrare in polizia. Quindi, senza cambiare più di tanto abito, cambiando più che altro l'abito, parti dalla mimetica alla tuta blu, vai a fare ordine pubblico negli stadi o nelle piazze, senza colpo ferendo, però senza grandi soluzioni di continuità in questo senso.
Senti, quello che cambia, scusa ti interrompo, quello che cambia rispetto a quello che stavi dicendo te è l'attitudine di questo personale della polizia che proviene dall'esercito, che ha fatto anche il servizio all'estero, nei confronti del cittadino. Quindi un'attitudine che il cittadino diventa un nemico, non un portatore di diritti sostanzialmente.
Assolutamente sì. Allora, questo chiaramente per una persona che ha una formazione militare la distinzione amico-nemico è ontologica, ma in realtà nel lungo periodo storicamente lo è anche per la polizia, nel senso che la polizia nasce come istituzione attorno alla necessità di produrre e mantenere un certo ordine che è diseguale e stratificato ed è fatto di amici e nemici. Quindi nasce proprio per separare, per mantenere continuamente questa linea che cambia nel tempo, cioè ogni giorno nascono nuovi nemici, alcuni vecchi nemici diventano amici provvisoriamente. In termini pratici, quel determinato gruppo sociale può diventare meno pericoloso in un determinato momento. Pensiamo, che ne so, alle persone provenienti dalla Polonia, cioè negli anni 80-90 c'era lo spauracchio dell'immigrato polacco, poi negli anni successivi la figura ha assunto un altro significato e cambiano continuamente, ma cioè, sono la linea amico-nemico è centrale anche e soprattutto per la polizia. Storicamente la distinzione è più legata all'esterno all'interno dello Stato che non al fatto che ci siano amici e nemici, nel senso che ci siano soggetti legittimi e soggetti illegittimi.
Ecco.
L'attitudine non la vedo come, cioè non vedo un'attitudine a traccia una linea netta del militare e non della polizia, e qui non vedo una confusione attuale legata alla doppia conversione, la vedo proprio come una convergenza di lungo periodo.
Sì, in realtà sono molto d'accordo ed è, come dire, la prospettiva che qua anche dai microfoni dell'Info cerchiamo di trasmettere in queste settimane, cioè come questo dualismo civile-militare, tanto per quanto riguarda polizia e esercito quanto per esempio per la ricerca accademica su altri fronti, sia una chiave di lettura in realtà fuorviante, perché non fa emergere, come dire, il paradigma strutturale che sta alla base tanto di un certo tipo di della ricerca, insomma, quanto rispetto proprio agli strumenti repressivi dello Stato. La violenza della polizia quindi direi che non va assolutamente letta in termini di abuso, ma come tendenza appunto strutturale da parte dello Stato democratico in un'epoca in cui la guerra come paradigma della modernità emerge spogliata da qualunque velo mediatore. Lo Stato è, come abbiamo detto in una diretta questa mattina, è pronto a distruggere la società, sono saltate le mediazioni, la popolazione tutta è mobilitata alla guerra e quindi il rapporto cardine non è più tanto quello tra Stato e popolazione, ma tra Stato ed esercito. E come giustamente dicevi tu, la polizia strutturalmente ha partecipato al mantenimento e alla produzione dell'ordine, che sia dal controllo del territorio, delle frontiere, alla caccia e alla segregazione degli indesiderati, oltre che esplicando la sua funzione controinsurrezionaria nei confronti dei nemici pubblici. A questo proposito, il diritto penale del nemico è una teoria del giurista tedesco Jacobs, che è stata espressa per la prima volta nell'85, secondo cui il diritto punitivo delle società democratiche contemporanee si suddivide in due tronconi: diritto penale normale, per reprimere le violazioni commesse dai normali soggetti di diritto, e diritto penale del nemico, concepito per colpire alcune categorie sociali che assumono di per sé, a prescindere da atti criminali, valenza deviante, e per reprimere e neutralizzare questi nemici dello Stato, lo Stato utilizza regole tipiche della guerra. Se i nemici pubblici prima erano le classi pericolose, poi i marginali criminali, lotte anticoloniali, balneosardi, operai, braccianti, rom, poveri, insieme agli asimmetrici terroristi interni, adesso sembra che sia la popolazione tutta ad essere vista a geometrie variabili come criminogena. Nemico è potenzialmente chiunque, anche chi non mette in campo una conflittualità esplicita. Basta un post su un social network perché intervenga l'antiterrorismo. In Italia, ad esempio, un ragazzo per via di post pubblicati sui profili social nei quali supportava la Palestina e criticava il sionismo si trova oggi sotto processo per 270 bis, antisemitismo e incitamento alla jihad. Puoi commentare un po' questa tendenza?
Sì, anche questa rientra nella tendenza appunto a usare le geometrie, una tendenza a comportarsi a geometria variabile. In questo momento lo spazio è estremamente ridotto. Giustamente sollevavate prima la questione del nemico interno, del colonialismo, il soggetto che oggi è esterno è il nemico che si può trattare in maniera totalmente violenta all'esterno, oggi magari è dentro i confini e lo si tratta in maniera leggermente differenziata, ma fino a un certo punto, perché quando si alza un livello di conflittualità ci sono emanerie forti senza problemi anche dentro i territori dello Stato. In questo senso la questione del reprimere soggetti che esprimono soltanto reati d'opinione è molto interessante. Io oltre alla categoria del diritto penale del nemico, qualche anno uso quella del diritto poliziesco amministrativo del nemico, cioè un diritto che nuovamente si basa non sull'aver commesso fatti ma sull'essere qualcosa, ma che usa anche strumenti amministrativi non penali. Gli esempi che avete fatto qui sono chiaramente esempi che chiamano in causa il diritto penale, ma quando abbiamo a che fare con fogli di via, con DASP, con strumenti, ordinanze che puniscono determinati soggetti, siamo dentro un diritto che non è penale ma che segue la logica del penale, colpiscono strumenti amministrativi, soggetti, non per quello che hanno fatto ma per quello che sono, inducendo in una spirale che potenzialmente li porta verso il penale, perché disattendo un ordine l'autorità e a quel punto si scatta un reato penale anche se l'ordine era puramente amministrativo. Quindi secondo me ci sono due diritti del nemico, insomma, uno strettamente penale e l'altro più amministrativo. E sulla questione appunto l'esprimere certe cose, sì, non è sorprendente perché l'ordine appunto che la polizia difende è un ordine ideale, un ordine etico, anche se in uno Stato democratico dovrebbe difendere un ordine materiale. Sono un po' ossessionato da questa definizione giuridica dell'ordine da anni, ma penso che sia utile. Appunto, si dice che l'ordine pubblico di uno Stato democratico è un ordine materiale, cioè un ordine che ha a che fare soltanto con l'ordinato svolgimento della vita quotidiana, quindi la polizia potrebbe intervenire soltanto se qualcuno minaccia la proprietà pubblica o privata, se mette a rischio la circolazione, cose di questo genere, mentre invece non dovrebbe mai intervenire per reprimere principi e visioni che sono contrarie a quelle dominanti, proprio perché uno Stato democratico non ha principi e visioni dominanti ma al pluralismo al suo interno. Ecco, non è così, infatti basta esprimere un'opinione che contrasta con quella difesa dalla maggioranza e scatta appunto una repressione, si viene puniti per quello che si è detto, non per quello che si è fatto, perché quello che si è detto esprimerebbe una sorta di struttura profonda della persona che la renderebbe intrinsecamente criminale. Ripeto, questo discorso si applica sia a livello penale, in questo caso sia a livello amministrativo.
Sì, trovo molto interessante questa introduzione anche della questione amministrativa e comunque questa dinamica, direi che in questi anni si è esplicata in modo estremamente violento anche in epoca pandemica. Pensiamo alla repressione nei confronti di appunto coloro che esprimevano un dissenso rispetto al pensiero unico dominante, quindi mi sembra molto puntuale quello che stai dicendo. Ti chiederei un accenno invece riguardo a un'altra questione, cioè da quando il controllo è diventato un vero e proprio mercato, fondamentalmente nel corso del XX secolo, istituzioni e industrie collaborano costantemente per produrre quella che chiamano la polizia del futuro. E il mercato globale dei sistemi di sorveglianza delle frontiere e delle coste, ad esempio, è un terreno su cui si investe per sperimentare dispositivi di controllo che poi vengono applicati, ad esempio, nei contesti urbani in cui viviamo. Il poliziotto connesso e la smart city vanno di pari passo. Citavo in apertura la questione della videosorveglianza in Francia, adesso vedremo per i Giochi Olimpici di Parigi quale sarà il capillare dispositivo di sorveglianza e repressione che verrà dispiegato in quella città. Ti chiederei un accenno sui dispositivi di intelligenza artificiale che sono in dotazione alle polizie contemporanee, una delle cui caratteristiche è spesso la loro sperimentazione illegale che poi funge da normalizzazione per espandere l'utilizzo di queste tecnologie.
Sì, allora, premetto, io non sono espertissimo della questione cyber sicurezza, intelligenza artificiale, qua rimando alla mia amica, collega Giulia Fabini, che abbiamo appena scritto insieme con Simone Tuzza un libro intitolato su Polizia, Vocabolario dell'Ordine, lei sta lavorando su questo tema, quindi chi volesse approfondimenti rimanda ai suoi lavori. E, in generale la questione della predittività è interessante perché esprime un po' un sogno della polizia, che è un sogno storico, quello di vedere e sapere tutto, insomma già nel 700 l'autorizzazione alla polizia, diciamo che la polizia non ama le tenebre ma la luce, nel senso che oltre a rischiarare le città intende proprio entrare e guardare tutto quello che succede al punto di prevedere in anticipo quello che accadrà. Questo è uno spazio assolutamente ambiguo perché in termini pratici si traduce in strumenti di osservazione del movimento, della presenza, riconoscimento facciale, telecamere ovunque, algoritmi che prevedono di dove e come accadrà un certo tipo di reato. Ricorderò un convegno nel 2016, 8 anni fa, un convegno di l'Associazione Europea di Sociologia, in un panel arriva un tipo francese che con grande nonchalance, molto giovane, quindi a me non si rendeva proprio conto, presenta un progetto fatto in partenariato con la polizia sulla possibilità di predire determinati reati in determinate zone, cioè il programma funzionava calcolando chi c'era in quella zona, che caratteristiche aveva e cosa avrebbe voluto fare. E lui, no, questa persona non si poneva minimamente il problema della gravità e delle implicazioni di una roba di questo genere, ma proprio esprimeva un po' il disegno poliziesco, poliziale dall'inizio, la polizia che formalmente deve osservare quello che c'è e guardare, intervenire soltanto quando si commettono i reati, in realtà è un'istituzione che plasma la realtà, non la osserva, quindi la predittività non è soltanto un predire ciò che può accadere,